Mario, alle 19.50 le preghiere dei bambini, alle 20 il Santo Rosario in famiglia, a seguire l'omelia della Santa Messa del giorno e le preghiere della sera. Alle ore 21.10 i racconti di un esorcista, trasmissione curata e condotta da Don Vladimiro, sacerdote guanelliano. Alle 22.30 la preghiera di compieta e a seguire il notturno di Radio Mater. Rinnovando a tutti voi gli auguri di una buona e serena giornata, proseguiamo le nostre trasmissioni col notiziario da Radio In Blu.
In Blu 2000, news.
Buongiorno da Pirachille Dolfini, sempre alta la tensione nell'area medio orientale. Ieri sera bombardata una base militare nell'Iraq centrale che ospita truppe dell'esercito ed ex paramilitari filo-iraniani integrati nelle forze regolari irachene. Almeno un morto e 8 feriti. Stati Uniti e Israele hanno escluso un loro coinvolgimento nell'attacco. La resistenza islamica dell'Iraq annuncia di aver risposto lanciando droni contro la città israeliana di Eilat. E intanto ancora tensione dopo l'attacco che non ha fatto vittime di Tel Aviv sull'Iran, colpendo con droni la base militare Aishfan. Teheran minimizza e non pianifica una ritorsione immediata, ma avverte un nuovo errore provocherà una risposta durissima. Il presidente americano Biden è stato avvisato, ma non ha avallato il raid e tutta la comunità internazionale preme per mantenere la stabilità regionale. La guerra in Ucraina, almeno 2 morti in un attacco ucraino con droni nella regione russa di Belgorod. Intanto il presidente Zelensky torna a chiedere sistemi di difesa aerea all'Occidente. La NATO scelga se siamo davvero alleati, avverte, mentre oggi la Camera statunitense vota su nuovi aiuti a Kiev. E un nuovo appello per la pace ieri di Papa Francesco, che ha ricevuto 6.000 ragazzi delle scuole per la pace. Ascoltiamo il pontefice.
Pace e la cura sono due realtà legate tra loro. La pace infatti non è soltanto silenzio delle armi e assenza di guerra, è un clima di benevolenza, di fiducia, di amore che può maturare in una società fondata su relazioni di cura, in cui l'individualismo, la distrazione, l'indifferenza cedono il passo alla capacità di prestare attenzione all'altro, di ascoltarlo nei suoi bisogni fondamentali, di curare le sue ferite, di essere per lui o lei strumenti di compassione e guarigione.
Via libera per il ritiro dal Niger dei 1.000 militari statunitensi impegnati sul posto per la lotta contro la Jihad islamica. Taiwan ha rilevato 21 aerei militari cinesi intorno all'isola alle 8 di stamani, le 2 in Italia e velivoli hanno attraversato la linea mediana e la sua estensione, sono entrati nella zona di sicurezza nord centrale, sud occidentale e si sono uniti alle navi dell'esercito popolare di liberazione per un pattugliamento congiunto, si legge in una nota di Taiwan. Agenzia Standard & Poor's conferma il rating a BBB dell'Italia con outlook stabile. Intanto il Fondo Monetario Internazionale prevede che la crescita del paese, stimata intorno allo 0,7% quest'anno e il prossimo, possa crollare allo 0,2% nel 2026 per effetto della fine del superbonus e della minore forza del PNRR. Lo sport, il calcio, 2 gli anticipi ieri dalla 33esima giornata di Serie A. Lazio vittoriosa per 1-0 sul campo del Genoa, mentre la Juventus pareggia all'ultimo minuto per 2-2 con il Cagliari. Oggi in campo Empoli-Napoli alle 18 e Verona-Udinese alle 20.45. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
Meteo. Bene ritrovati all'ascolto, queste le previsioni del tempo. Al nord, tempo stabile al mattino con cieli sereni o poco nuvolosi, maggiori addensamenti sulle Alpi centro-orientali. Al pomeriggio locali fenomeni in Alto Adige con neve oltre 1400 metri, invariato altrove. In serata nella notte ancora cieli sereni o poco nuvolosi, locali fenomeni sulle Alpi con neve oltre 1100-1300 metri. Al centro, al mattino piogge sparse sul versante adriatico con neve fin verso i 1000 metri, sereno poco nuvoloso altrove. Al pomeriggio generale miglioramento con cieli per lo più soleggiati. parte in serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo stabile con prevalenza di cieli sereni o poco nuvolosi. Al sud al mattino tempo instabile con piogge sparse e neve in Appennino oltre 1000-1200 metri, sole prevalente sulla Sardegna, al pomeriggio ancora precipitazioni sparse sulle regioni ioniche e Sicilia orientale, soleggiato altrove. In serata tempo in generale miglioramento con ampie diffuse schiarite. Temperature minime in calo al nord e sulle isole maggiori e stabili, un lieve rialzo al centro-sud, massimi in aumento al centro-nord e sulla Sardegna, in calo al sud e sulla Sicilia. Le previsioni del tempo sono ancora del Centro Meteo Italiano.
Meteo.
Radio Mater, la radio che porta la Chiesa in casa e che tutte riunisce nell'amore come una sola famiglia.
Il perdono è la danza delle lacrime, dal dolore ad una gioia incontenibile, in ginocchio per accogliere più amore, poi ancora in piedi per una nuova vita. Il perdono ha una forza incredibile, dalla morte dell'errore fa risorgere, poi ti libera dai lacci che imprigionano ed abbatte gli alti muri che dividono.
Dalle frequenze di Radio Mater va ora in onda La misericordia del Padre. Catechesi a cura di Fra Bernardino Prella, sacerdote domenicano. Auguriamo a tutti voi un buon ascolto e cediamo la parola a Padre Eugenio.
Carissimi ascoltatrici e ascoltatori, gentili signore e cari signori, un cordiale fraterno buongiorno. Questo nostro nuovo colloquio radiofonico di catechesi mensile sulla misericordia di Dio, e desidero ricordare a tutte e a tutti voi che questi nostri incontri vogliono essere proprio un colloquio, dato che una loro parte è proprio destinata a voi, alle vostre domande ed anche ad eventuali vostre testimonianze sui temi trattati, ovviamente. Bene. Questo nostro nuovo colloquio radiofonico avviene nel mese di aprile, in cui viviamo la gioia pasquale, la gioia della risurrezione di Gesù, risurrezione che noi crediamo essere avvenuta sulla parola degli apostoli, che invece ne hanno avuto un'esperienza diretta. Pensiamo un istante all'esperienza dell'apostolo Paolo. Se non tocco, io non credo. Ma poi questo aderire, Signore mio, Dio mio, l'esperienza del Cristo risorto lo porta ad un atto di fede. E, dicevo, la gioia pasquale comprende anche la gioia del dono fatto a noi della nuova vita di grazia, perché siamo stati rigenerati nella e dalla risurrezione di Gesù, che è una specie di nuova creazione, ma anche alla gioia del culmine della missione di Gesù, che è glorificato alla destra, e sottolineo questo glorificato perché ci ritorneremo, glorificato alla destra del Padre, ci dona lo Spirito Santo, che vogliamo nuovamente celebrare il giorno della Pentecoste. Crediamo, ma proprio crediamo in senso forte, con un atto di fede amorevole, e di questo stiamo parlando da alcuni mesi, il piano salvifico di Dio prevede e comporta la morte redentrice di Gesù. Morte redentrice, compresa da San Tommaso d'Aquino come un dono misericordioso di Dio a tutta l'umanità, come espiazione dei nostri peccati a noi donata e non voluta da Dio come un'esigenza richiesta solo dalla sua giustizia. Secondo la classica interpretazione precedente a Sant'Alberto Magno e a San Tommaso d'Aquino di Sant'Anselmo di Aosta, e ancora oggi, io direi quasi purtroppo, sostenuta da valenti teologi che mettono la giustizia davanti alla misericordia di Dio, mentre per Tommaso è la misericordia di Dio che è il fondamento della sua giustizia ed è anche il coronamento della nostra piccola giustizia, perché è per la misericordia di Dio che noi possiamo crescere nella fedeltà alle grazie ricevute. Certamente, ed è stato oggetto della nostra riflessione 2 o 3 trasmissioni fa, il Nuovo Testamento, nel suo portare a pienezza la rivelazione di quello antico, ha una pienezza di rivelazione che a noi comporta però un'assimilazione sempre graduale, sempre in sviluppo, insiste sulla necessità di questa morte. Ricordo solo in proposito le parole dette da Gesù ai 2 discepoli di Emmaus: non bisognava che il Cristo patisse queste sofferenze per entrare nella sua gloria. E abbiamo meditato sulle considerazioni di Tommaso d'Aquino, che interpreta questa necessità solo come una necessità condizionata da una volontà precedente del Padre, dalla volontà del Padre della glorificazione totale di Cristo e di una salvezza umana operata con una più abbondante misericordia. Nell'ultima trasmissione ho incominciato ad articolare, quasi a sviluppare, a svolgere, se volete, a srotolare la ricchezza di questa glorificazione totale di Cristo, partendo dall'affermazione che Gesù stesso rivolge a Giovanni Battista, piuttosto perplesso ad accogliere la richiesta di Gesù di essere battezzato. Gesù risponde a questa perplessità di Giovanni Battista con un'espressione un po' enigmatica: lascia fare per ora, perché conviene che adempiamo ogni giustizia. Ecco, questa affermazione, dicevo, essere un po' enigmatica, soprattutto perché indica con l'espressione ogni giustizia quasi una pluralità di giustizie. Non c'è una giustizia sola, in qualche modo, da adempiere. Bisogna adempiere ad ogni giustizia, a tutte le giustizie, di modo che la ricchezza della glorificazione di Cristo appare collegata all'adempimento di una pluralità di giustizie. E il primo adempimento, abbiamo visto, è presentato dall'autore della lettera agli Ebrei come la manifestazione della volontà di Gesù di portare a compimento, proprio nel momento dell'inaugurazione della nuova alleanza, di portare a compimento anche le esigenze di giustizia dell'alleanza antica, che prevedeva la morte del peccatore in riscatto delle trasgressioni commesse contro la legge di Mosè, come dice la lettera agli Ebrei al capitolo 9, versetto 15. Dato che secondo la legge, senza spargimento di sangue non esiste perdono. Ma, e qui entriamo nel tema di oggi, secondo l'autore della lettera agli Ebrei, anche la realizzazione della nuova alleanza, la realizzazione del Nuovo Testamento, il cui contenuto è la donazione della eredità eterna che era stata promessa, cioè la donazione della comunione piena con Dio, della partecipazione alla sua vita di santità. Ricordiamoci che il punto di partenza e il punto di arrivo rimane l'affermazione del Levitico: siate santi perché io, il Signore, il vostro Dio, sono santo. Cioè la donazione da parte di Dio della comunione piena con Lui, cioè della partecipazione alla sua vita di santità. E questo non può avvenire senza un sacrificio. Anzi, per l'autore della lettera agli Ebrei, senza un sacrificio superiore a quelli dell'alleanza precedente, perché riguarda le stesse realtà celesti, mentre i sacrifici dell'antica alleanza riguardavano semplicemente i simboli della realtà, scusate, della realtà celeste. Perché si è introdotti appunto a una pienezza delle realtà celesti attraverso un sacrificio superiore. E proprio per questo, per realizzare questo sacrificio superiore, che mi permetto di dire sarà oggetto di approfondimento nel prossimo nostro incontro, proprio per realizzare questo sacrificio superiore, Gesù Cristo, nella pienezza dei tempi, è apparso per annullare il peccato mediante il sacrificio di se stesso, come dice al capitolo 9 la lettera agli Ebrei. Gesù Cristo è inviato nella storia umana per diventare ed esercitare il ruolo di sommo sacerdote perfetto. Ma come sacerdote, e questa è la grande novità, dell'ordine di Melchisedec. Quindi, secondo un sacerdote più misterioso, perché direttamente collegato all'azione divina. Oggi diremmo che Dio, per quanto riguarda la nostra salvezza, ha diversi piani e che la salvezza realizzata in Cristo Gesù secondo l'ordine sacerdote, secondo l'ordine di Melchisedec, è il piano A, perché è un sacerdozio che non si tramanda secondo una discendenza di sangue dalla tribù di Levi, che sarebbe il piano storico della stessa storia del popolo di Dio, ma che risulterebbe quindi essere il piano B, in qualche modo il sottofondo, il prerequisito perché potesse poi appunto nella pienezza dei tempi emergere tutta la ricchezza e la pienezza del piano A. Gesù infatti non è sacerdote secondo l'ordine di Aronne, come dice espressamente la lettera agli Ebrei al capitolo 7. Non proviene dalla tribù di Levi, ma dalla tribù di Giuda, ed è appunto sacerdote secondo l'ordine del misterioso Melchisedeche, questo re di Salem, sacerdote del Dio Altissimo, che ad un certo punto appare nella vita di Abramo, che addirittura benedice Abramo che ritorna dalla guerra vincitore, ma a cui Abramo stesso dà la decima di tutto, come viene raccontato al capitolo 14 del libro della Genesi. E Gesù lo diviene, vedremo, per istituzione divina, da una parte, e per sua libera e amorevole assunzione di questo compito, dall'altra parte. Libera e amorevole assunzione di questa particolare missione che comporta il secondo adempimento, anzi, l'adempimento in pienezza di quell'espressione di ogni giustizia di cui abbiamo parlato all'inizio e abbiamo parlato anche la volta scorsa. Lascia per ora, dice Gesù a Giovanni il Battista, lascia fare, perché conviene che adempiamo ogni giustizia. Se la prima giustizia è rispondere alle esigenze dell'alleanza antica, adesso ci troviamo al secondo adempimento, anzi adempimento in pienezza di ogni giustizia e di conseguenza alla fonte della glorificazione totale di Cristo, che rimane il punto di arrivo della volontà del Padre. Realizzare la salvezza umana nel modo più misericordioso, ma realizzando la glorificazione di Gesù, il Cristo. Ma come può Gesù assumere questo ruolo di sommo sacerdote? Come viene istituito? E come poi lo esercita? E per quale via diventa il sommo sacerdote perfetto? Ecco, seguiamo con attenzione le risposte presenti sempre nella lettera agli Ebrei e alcuni brevi commenti di San Tommaso a questo proposito. E secondo la lettera agli Ebrei, nessuno può attribuire a se stesso l'onore di essere sommo sacerdote, ma a questo ruolo si è chiamati da Dio. Così, dice la lettera, Cristo non attribuì a se stesso la gloria di sommo sacerdote, ma colui che gli disse: tu sei mio figlio, oggi ti ho generato, e la conferì. E come detto in un altro passo, tu sei sacerdote per sempre secondo l'ordine di Melchisedec, come viene affermato al capitolo 5 sempre della lettera agli Ebrei. E dicevo, Gesù accetta questo incarico offrendo preghiere e suppliche con forti grida e lacrime per la sua realizzazione. E proprio per questa sua pietà, per questo suo pregare e supplicare con forti grida e lacrime perché la missione data possa realizzarsi, dice la lettera al capitolo 5 al versetto 7, venne esaudito. Però, per Tommaso d'Aquino, queste preghiere e suppliche sono il sacrificio spirituale che Cristo offrì. E dice Tommaso, non solo pregò, ma con preghiere e lacrime, cioè con una implorazione intensa, e fu esaudito per la sua pietà, però con un esaudimento tutto particolare, perché fu esaudito attraverso la sua risurrezione dalla morte e non attraverso la dispensa, direi quasi l'esonero dalla sofferenza della morte. Infatti, dice la lettera, pur essendo figlio, imparò l'obbedienza dalle cose che patì. E Tommaso spiega che vi sono due tipi di scienze. Una ottenuta attraverso le informazioni, le notizie, e una seconda ottenuta attraverso l'esperienza personale. E conclude che, come figlio di Dio, il Cristo possedeva tutte le notizie della scienza e non aveva nulla da imparare. Ma, come figlio dell'uomo, poteva imparare dall'esperienza. E come figlio dell'uomo imparò l'obbedienza praticando azioni difficilissime, dato che non si impara l'obbedienza praticando, dice Tommaso, delle azioni semplici e facili, ma proprio impegnandosi nell'esecuzione di ordini, di comandi, di volontà che impegnano in azioni veramente difficili, se non dire difficilissimi. E ora facciamo un momento di pausa per poi riprendere una riflessione su queste azioni difficilissime. Riflettendo su quanto dice la lettera agli ebrei e sul commento di Tommaso, stavamo dicendo che c'è una un apprendimento pratico dell'obbedienza. E mentre il Figlio di Dio come Verbo aveva la scienza delle nozioni totali, il Figlio dell'uomo imparò attraverso l'esperienza umana, attraverso la vita concreta, e imparò attraverso ciò che patì, l'obbedienza, questo obaudire, questo udire dal basso, ascoltare dal basso, che si contrappone all'exaudire, che è ascoltare dall'alto. E noi creature, e Gesù è una creatura nella sua natura umana, ascolta dal basso e impara l'obbedienza praticando non azioni semplici, facili, gioiose, ma azioni difficilissime, che per San Tommaso sono, per fare degli esempi, le umiliazioni che Gesù ha subito. Mi permetto di ricordarne una sola, che ci viene raccontata, se non mi sbaglio, nel Vangelo di Marco, in queste parole, con questa determinazione. Gesù scaccia dei demoni e gli viene rinfacciato che lui scaccia i demoni in nome dei demoni, con il dito non di Dio, ma quasi partecipi alle dinamiche dei demoni. E mentre altri evangelisti dicono Gesù, sapendo i loro pensieri, disse, Marco dice che Gesù li chiamò a sé con un atto di accoglienza, viene umiliato. La creatura dice al suo creatore che è il divisore, che è l'accusatore, che è il diavolo. Un'umiliazione radicale, forse più violenta che non la stessa uccisione in croce. E Gesù non reagisce in un modo difensivo, aggressivo, punitivo, no. Li chiamò a sé e disse loro: ma se il regno di Satana è diviso, è un regno debole ed è prossimo alla fine. Questa capacità di Gesù di subire delle umiliazioni e di non reagire come difesa, ma prenderne l'occasione, anzi, proprio delle parole e della situazione esistente per aiutare a riflettere, a fare degli approfondimenti, dovrebbe insegnare a noi il modo di reagire creativamente, misericordiosamente, anche in contesti così difficili, azioni difficilissime in cui si impara l'obbedienza. Ma oltre queste umiliazioni subite ci sono i rifiuti, ci sono gli scherni. Pensate gli scherni che Gesù deve subire sulla croce, che erano già quasi previsti dal Salmo 22, ma se Dio è tuo amico venga ad aiutarti, insomma. Ma a livello più ampio, più generico, il rifiuto del suo popolo fino alla crocifissione, morte e sepoltura. Tutte azioni che Gesù ha subite e accettate nella sua obbedienza amorevole al Padre, in un atto proprio di amore al Padre e di amore per la salvezza dell'umanità. Azioni nelle quali e con le quali Cristo sacerdote sacrificò se stesso come vittima innocente. Questo è il punto centrale. Compiendo così un sacrificio perfettissimo, perché è compiuto dalla volontà umana di Cristo, che è unita alla persona del Verbo. E qui potremmo soffermarci sull'approfondimento un po' teorico, ma importante. Questa è un'azione cosiddetta teantrica, perché le azioni sono da attribuire alla persona. È la persona del Verbo che agisce, ma attraverso la volontà umana di Gesù. È un'azione composta, per così dire, dalla volontà del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, che è una volontà in comune, e per cui non si può dire che il Figlio obbedisce al Padre, hanno la stessa volontà. Ma Gesù ha una volontà umana, e Gesù sì che obbedisce al Padre. E questa azione della persona del Verbo attraverso la natura umana, in un atto amorevole di obbedienza umana di Gesù alla volontà divina, come sommo sacerdote istituito con giuramento, secondo l'ordine di Melchisedec, viene fatto osservare della lettera che il sacerdozio secondo Aronde non è istituito con giuramento, solo quello secondo l'ordine di Melchisedec è istituito da Dio con giuramento. Offre totalmente se stesso come vittima immacolata. Il sacerdote che sacrificò se stessa come vittima innocente. Sacrificio, quindi, che diventa simultaneamente anche il rito di consacrazione ed inaugurazione di Cristo, che con questo atto, come sommo sacerdote, entra in un santuario non fatto da mani d'uomo, dice la lettera agli Ebrei del capitolo 9, ma entra direttamente nel regno dei cieli per comparire ora al cospetto di Dio in nostro favore. È un atto di iniziazione, di consacrazione e di esercizio del sommo sacerdote Gesù Cristo. Ed è utile aver presente che questa obbedienza appresa da Gesù, da ciò che patì, lo rende di fatto perfetto. E dobbiamo riflettere un istante su questa acquisizione di perfezione, perché non è l'acquisizione di una perfezione morale. Il dolore dovrebbe essere più perfetto per perfezionare, ma mentre il dolore è solo un fatto fisico e non può di per sé perfezionare un atto morale, al limite il dolore può essere l'occasione perché la volontà possa approfondire la propria adesione al bene e quindi possa emettere un atto più intenso, ma non è il dolore che in se stesso perfeziona, e così eliminiamo ogni prospettiva doloristica che nel cristianesimo non dovrebbe avere assolutamente, e lo vedremo al prossimo incontro, assolutamente nessuna propria presenza. Ma divenne perfetto nel suo ruolo di sommo sacerdote, nel senso che, arricchito da questa esperienza, Gesù Cristo può essere meglio riconosciuto da noi, in tutto simile a noi, eccetto il peccato, perché realmente partecipe della nostra drammatica possibilità di patire dolori e di morire, e quindi reso perfetto perché è più riconoscibile come esperto in umanità. Oltre che essere esperto della vita divina, perché è inviato da Dio. E quindi questa esperire la drammatica situazione umana del dolore e della morte fa sì che diventi il ponte perfetto, il pontefice perfetto, perché perfetto collegamento, perfetto ponte tra il mondo divino da cui proveniva e il concreto mondo umano sperimentato in tutta la sua drammaticità. Inoltre, per San Tommaso, il frutto della passione, per quanto riguarda Gesù stesso, consiste soprattutto nell'aver meritato anche la glorificazione del suo corpo, che è un aspetto di quella glorificazione totale cui accennavo essere il fine della volontà divina, che ha determinato la necessità condizionata, dicevo, della passione di Gesù. Il Padre, fonte del primo amore, che tutto ha creato in Cristo e in vista di Cristo, vuole la sua glorificazione totale. E questa totalità comporta il dono totale di sé, e quindi anche il dono del suo corpo nella passione. E questa obbedienza amorevole in un atto di perfetta carità rende perfetto Gesù da una parte, ma dall'altra libera l'umanità del suo peccato, secondo Tommaso, perché in questa obbedienza Gesù offre a Dio un bene superiore a quello richiesto per compensare tutte le offese del genere umano, perché la sua passione è una soddisfazione sovrabbondante offerta al Padre per gli uomini che Gesù ritiene suoi amici. Non vi chiamo più servi, ma amici. Ed essendo la sua passione, prima di tutto, ci ritorneremo, un incentivo alla carità. Se noi guardando un crocifisso potessimo dirci, come ci suggerisce San Tommaso, se tu mi ami tanto, come non riamarti? E con questa risposta nostra di carità conseguiamo il perdono dei peccati. Quindi la passione ha questi due frutti: da una parte la glorificazione del corpo di Gesù, e ricordiamoci che è Gesù glorificato che dona lo Spirito Santo, secondo quanto dice il Vangelo di Giovanni. E noi purtroppo, dico io, una mia piccola riflessione, quando recitiamo il rosario, arrivati al secondo mistero glorioso, ci soffermiamo a dire l'ascensione di Gesù al cielo, d'accordo, però dicessimo la glorificazione di Gesù presso il Padre, avremmo una presentazione un po' più ricca del mistero che è avvenuto. Gesù ascende al Padre per la sua glorificazione alla destra del Padre, tanto che anche nel terzo mistero glorioso potremmo dire Gesù glorioso ci dona lo Spirito Santo, perché così ci dice Giovanni, lo Spirito Santo non era stato ancora pienamente donato perché Gesù non era stato ancora glorificato. Ma permettetemi questa piccola parentesi. Da parte quindi di Gesù, il frutto della passione è la glorificazione di tutta la sua persona, compreso anche del suo corpo. Per questo parlavo di glorificazione totale. E invece, da parte nostra, è la testimonianza, tanto il Padre ci ha amato, mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi, di capire la sovrabbondante misericordia del Padre e quindi di rispondere con amore, di aprirci, lasciandoci amare, di aprirci alla risposta di amore, e questa risposta di carità produce il perdono dei nostri peccati. Ma c'è un terzo, fondamentale per me, ma anche molto breve, aspetto da tenere presente. Nel questo progetto di salvezza attraverso la passione di Cristo, Gesù salva, permettetemi tra virgolette, anche ogni dolore umano, perché ci dà la possibilità di vivere ogni dolore umano unito a Lui e quindi con un significato. Non c'è più nessun dolore umano che sia inutile. È un'esperienza umana abbastanza semplice per un certo verso e tragica per altri. La natura umana è capace di portare dei pesi enormi, di soffrire, subofferre, di portare delle fatiche, direi proprio anche dei dolori molto intensi se è motivata, e anche di donarsi totalmente se è motivata. San Paolo fa l'esempio degli atleti che corrono per ricevere una corona umana. Quante fatiche, quanti limiti, quante concentrazioni di attenzione, quante riduzioni di attività per fare allenamenti. Ne abbiamo sentito in questi giorni parlando di un nostro grande tennista, ma possiamo pensare a qualsiasi alpinista che tra i 7500 e gli 8000 metri farà ben qualche fatica, avrà ben qualche dolore, qualche disagio da sopportare. Perché lo fa? Perché è motivato, perché vuole giungere alla cima. E la natura umana, quando è motivata, sa sopportare proprio delle disagi, dei dolori inimmaginabili. E ancora oggi, per fare un esempio più drammatico, abbiamo sentito di una madre che è morta di cancro, avendo fatto sospendere le cure necessarie alla sua salute pur di poter partorire sano il suo figlio, cioè senza danneggiarlo con la chemio che le era necessaria. Un grande amore motivato dal dare la vita a suo figlio e darla nel modo più pieno possibile. Così nei nostri dolori potremmo poco per volta imparare a prendere coscienza, ad accettare quindi in un modo libero, coscientemente, di partecipare alle sofferenze di Gesù, alla sua sofferenza nell'orto degli ulivi, sulla croce, e quindi rendere i nostri dolori, renderle sofferenze per la nostra redenzione e per quella della Chiesa, che è sempre in via di conversione, di redenzione, e anche per quello di tutto il mondo intero, collaborando proprio alla missione del Verbo di Cristo, di Gesù, a cui il Padre ha affidato la salvezza del mondo in questo modo così pieno di amore e di misericordia.
Thank you.
frequenze di Radio Mater stiamo trasmettendo la misericordia del Padre, catechesi a cura di Fra Bernardino Prella, sacerdote domenicano. Apriamo le nostre linee telefoniche, se volete intervenire e parlare con Fra Bernardino, il numero da comporre è 031 646 000. Potete inviare anche i vostri messaggi, SMS, WhatsApp al numero 331 7914523, oppure scrivere una mail all'indirizzo diretta@radiomater.org.
Leggo il messaggio che mi è giunto, ringraziando l'ascoltatore che lo ha inviato. Buongiorno padre, secondo lei perché i sacerdoti non hanno più l'autorevolezza di un tempo? Solo perché una volta erano più ignoranti o perché si è persa l'umiltà e con essa i valori cristiani? Questa è una domanda ovviamente molto attuale e molto complessa. Il discorso dell'autorevolezza è legato ovviamente a più aspetti. Il primo, anche se più generico, ma per certi versi a mio avviso il più profondo, il più importante, è quello che direi un consenso sociale, cioè direi una mentalità culturale, la mentalità di una relazione al sacro, l'atteggiamento di dover collaborare con Dio, di aver ricevuto tutto da Dio, da dover rispondere a Dio collaborando con Lui, di sapere che il nostro rapporto con Dio è mediato dal sacerdozio di Cristo e che questo sacerdozio è in qualche modo partecipato all'umanità attraverso appunto l'ordine sacerdotale. E, venendo meno questo fondamento del profondo rapporto con Dio, della devozione da una parte, se volete come risposta da parte dei fedeli, e come attenzione a una collaborazione, e come si cresce in questa intimità con Dio, come si collabora con la sua misericordia. Questi sono i due punti fondamentali. Venendo meno queste due attese, questi due impegni, ogni mediazione a questo livello perde un poco la sua forza. Chi è ancora alla ricerca veramente di un cammino di vita teologale? Non dico solo di vita morale, di vita esterna, civile, sociale, di correttezza politica o di correttezza, meglio, morale e sociale, e di una moralità personale per acquisire non solo le quattro virtù cardinali, ma soprattutto le tre virtù teologali, e quindi coltivare una vita di fede, di speranza, di carità e aver bisogno di una guida per costruire un percorso che non si perda in aspetti secondari e sappia accogliere in sé e secondo la tradizione di vita dei santi quali sono proprio i comportamenti, le difficoltà da coltivare o da aver presente per difendersi. Quindi nella vita interiore c'è questa riduzione di attenzione e anche nella vita sociale esterna le manifestazioni pubbliche organizzate dalla comunità ecclesiale e quindi dai suoi organizzatori che possono essere i preti, i sacerdoti, i presbiteri e questo sono ridotto. Io mi ricordo da piccolo l'importanza di certe processioni, oggigiorno queste processioni sono quasi sparite o a volte fortemente strumentalizzate. Allora l'autorevolezza di un tempo era legata soprattutto a un consenso sociale. Poi di fatto non erano più ignoranti, perché i sacerdoti comunque studiavano ed erano nei confronti della cultura media, almeno dal punto di vista teologico e a volte filosofico, forse un po' più eruditi. Di fatto noi pensiamo di sapere tutto, questo sì, si è perso un po' l'umiltà di una ricerca dei valori cristiani. E concludo, prima di dare la benedizione e darvi un bel arrivederci per il prossimo incontro, e a volte ricordo che noi non siamo più così attenti a chiedere veramente come crescere nella misericordia. Siate misericordiosi come misericordioso il Padre vostro. E a volte ricordo che assumere un atteggiamento di misericordia nei confronti della realtà è l'atteggiamento cristiano fondamentale, che mi permetto di riassumere velocemente in 5 punti. Non meravigliarci mai del male che c'è in noi e fuori di noi, non criticare mai, non scaricare la nostra aggressività su un capo espiatorio, piuttosto andare alla ricerca delle ragioni, delle cause del male per ridurle e soprattutto impegnarsi a produrre tutto il bene che è necessario a nostre spese, alzando qualche volta gli occhi al crocifisso per vedere quanto ha speso Gesù per essere misericordiosi tra di noi. E io, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, vi offro la benedizione di Dio che scenda su di voi, sulle vostre famiglie, sul vostro ambiente di lavoro, con la larghezza della misericordia infinita di Dio. Buon mese a tutti voi.
Perdono è la danza delle lacrime, dal dolore ad una gioia incontenibile, in ginocchio per accogliere più amore, poi ancora in piedi per una nuova vita. Il perdono ha una forza incredibile, dalla morte dell'errore fa risorgere, poi ti libera dai lacci che imprigionano ed abbatte gli alti muri che dividono.
Dalle frequenze di Radio Mater abbiamo trasmesso La misericordia del Padre, catechesi a cura di Fra Bernardino Prella, sacerdote domenicano. Il prossimo appuntamento con Fra Bernardino è per il prossimo sabato 18 maggio, sempre alle ore 9.35, sempre sulle frequenze di Radio Mater. Le nostre trasmissioni proseguono ora con Radio Mater Notizie, condotto oggi da Marina Di Giorgi.
Radio Mater, la radio che porta la Chiesa in casa e che tutti riunisce nell'amore come una sola famiglia.
Radio Mater Notizie.
Informazione, approfondimenti e interviste leggendo i quotidiani.
Bentrovati amici di Radio Mater per questo nuovo appuntamento con Radio Mater Notizie. Oggi 20 aprile 2024 apriamo con una riflessione di Papa Francesco che attingiamo da Vatican News. Le ideologie uccidono, nel conflitto globale in atto serve una diplomazia della cultura. Francesco ha ricevuto infatti i membri del Pontificio Comitato di Scienze Storiche a 70 anni dalla sua istituzione per volontà di Pio XII nel 1954. Quindi abbiamo proprio l'anniversario di questa importante istituzione culturale. A loro il mandato di espandere le relazioni scientifiche e umane, evitando tentazioni ideologiche e ogni forma di chiusura mentale e istituzionale. Poi l'invito ad alimentare la civiltà dell'incontro e contrastare l'inciviltà dello scontro. E ce ne parla per Vatican News Salvatore Cernuzio. Nel mezzo di un pericoloso conflitto globale a pezzi, in alto, al quale non possiamo assistere inerti, ciò che serve, anzi che si rende urgente e necessaria, è una diplomazia della cultura, alimentata da incontro, collaborazione tra i ricercatori di ogni cultura e religione e dal dialogo tra la Chiesa e il mondo, sempre rispettoso delle verità e libero da